Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Buongiorno a tutti. Caffè 2.0 itinerante, quindi senza sigletta. Sono Spataro e oggi vi parlo di una voce che ho aggiunto nel dizionario. Blockchain. Alcuni di voi sapranno che è un dizionario di internet online. L'unico dizionario di diritto di internet presente in rete, a quel che mi risulta, sono più di 1500 termini, consultato, vediamo se ho il dato attuale, consultato ben 3.435.000 volte dal suo inizio. No, non è vero, da molto più avanti, da vari anni dopo, perché le statistiche ai primi tempi non ce le ho. Quindi parliamo della metà del tempo, degli ultimi 8 anni, una cosa del genere. Bene, questo dizionario di internet ha per me e per chi le legge sicuramente una grossa utilità, nel senso che ogni volta che esiste e esce una tecnologia, io vado al succo, la natura della tecnologia e cerco di capire quali sono gli aspetti intimi di questa tecnologia. E questo che mi permette di avere tante iniziative che, bene o male, hanno a volte un discreto successo, a volte comunque funzionano e hanno e mi portano delle esperienze utili per altre tecnologie e altri progetti imprenditoriali. Questa cosa dell'approfondire la natura delle tecniche online è utilissima e ancora non è particolarmente apprezzata. Ho visto che alcuni stanno provando a seguire questo filone prendendo dei temi, approfondendoli in libri. Non ci si riesce perché la sistematicità spesso va lotta con l'esigenza di far capire come funziona una cosa e renderla interessante. Beh, andiamo alla sostanza, parliamo del blockchain. Che cos'è blockchain? È più facile parlare di Bitcoin. Bitcoin sono quella moneta virtuale che non si produce da zero, così, senza motivo, per cui sono soldi che si producono in automatico, tanto c'è un computer che lo fa, ma tramite un sistema ponderato che permette di acquistare della moneta virtuale, di creare anche la moneta virtuale nel momento in cui uno produce delle infrastrutture di rete per la distribuzione, ma poi anche un sistema di tracciamento di questi soldi, perché chiaramente dice ok, c'è un file che vale 50 euro, sì, certo, e chi me lo garantisce che vale 50 euro? Ecco, è il sistema di distribuzione. Quindi alla base di Bitcoin c'è questo sistema di distribuzione distribuito, non centralizzato, che ha delle caratteristiche proprie, particolari, per cui non si può parlare solo di peer-to-peer. Ora, nel cercare di capire di più questa cosa, in questi giorni ho letto tante segnalazioni di banche, di assicurazioni, meeting, congressi, notai persino, che annunciano le mirabolanti rivoluzioni della blockchain, ma nella sostanza, alla fine, non si riesce mai a capire dove stia il vero valore e come funzioni una blockchain. Nel momento in cui queste cose si cominciano a portare sempre più e parlare come strumenti che veramente permettono di gestire intere comunità che sono comunate da problemi comuni ed esigenze comuni, ecco che si comincia a delineare un po' i primi aspetti. Quindi nei primi 5 mesi, ho iniziato la prima definizione a gennaio del 2017, mettendo dei punti, a giugno 2017 credo di essere riuscito ad arrivare a una definizione interessante. La definizione interessante non parte da una frase sintetica, ma da 5 osservazioni, nel senso che la blockchain oggi, come è descritta da tutti coloro che se ne occupano professionalmente e non da tutti coloro che ne stanno cercando di rivendere gli strumenti o l'idea o il progetto o qualcosa senza sapere di cosa si parla, ma è il nuovo cloud che vende. Bene, questi 5 elementi secondo me ci aiuteranno a trovare una qualche definizione che cercheremo insieme. Allora, il primo elemento è PGP. PGP che cos'era? Crittografia, la crittografia per eccellenza, quindi la possibilità di attribuire un file a qualcuno. Sostanzialmente come funzionava il PGP? Il PGP funziona tutt'oggi molto bene con Firefox, per esempio, o con Thunderbird, scusate, la posta elettronica. C'è un plugin apposito che funziona molto bene. Bene, il PGP permetteva di applicare una firma crittografica asimmetrica su un file. Quindi la chiave privata la uso io per crittografare il file in modo tale che tutti coloro che hanno la firma pubblica possono sapere che effettivamente sono stato io. Viceversa, se io firmo, se io uso la chiave pubblica di una persona per firmare, da applicare sul mio documento, non la firmo, ma solo lui la potrà aprire con la sua chiave privata. Quindi gli altri che hanno la chiave pubblica non potranno aprire il mio documento. Questo fa sì che io possa sapere che effettivamente quel documento è stato inviato da qualcuno che ha la chiave pubblica del destinatario o la chiave privata del mittente. Come si fa a sapere se la chiave è veramente di Tizio? E PGP aveva una guida utilissima, diceva: guarda, se te la danno mano in mano dicendo sono io, è mia, tu avrai una sicurezza del 99%. Se viceversa la trovi su internet distribuita magari da un social, beh, quella firma avrà un valore, una fidelità dell'1%. E quindi, al di là della crittografia bellissima, comoda, introdotta a PGP, anche il sistema della certificazione era molto importante. E qui stiamo parlando di soldi, quindi abbiamo bisogno di sapere di chi sono questi soldi. Cloud. Cloud lo utilizzo, questo secondo termine, per indicare la caratteristica che il blockchain, quello che viene sviluppato tramite blockchain, non ha un database centrale ma un database distribuito. Cosa significa? Che se va giù un server della blockchain, tutti gli altri hanno tutti gli altri dati. E tutti quanti possono verificare se la catena di aggiornamenti dei dati contenuti nel database distribuito è tutta rispettata o se ci sono dei buchi per cui c'è stata qualche violazione, qualche problema in mezzo e quindi non è più affidabile quello che è arrivato. Ecco, quindi cloud è sotto questi aspetti molto interessante, un database distribuito nel quale tutta la catena delle operazioni e dei dati su queste dei dati e le operazioni sui dati restano tracciate, restano tutte riverificabili a distanza. Si potrebbe anche parlare di peer-to-peer, ma in sostanza è più corretto parlare di cloud, proprio perché c'è questa distribuzione dei dati centralizzati, non solo e delle modifiche, non solo una condivisione di file come era nel peer-to-peer. Il terzo criterio è quello dei bot, perché una blockchain così com'è offre dei dati, però cosa serve fare con questi dati? Serve sicuramente compiere delle operazioni automatiche. Molti parlano di smart contracts, cioè se la data sarà di domani, allora è il tuo compleanno e io il tuo compleanno, quando raggiungi 18 anni, ti farò avere una somma di 100 bitcoin oppure ti farò avere una casa in donazione, per esempio. Quindi questo aspetto di operazioni automatiche spesso viene fatto attaccandosi alle procedure che ognuno ha già, altre volte collegandosi al concetto, ecco, che bot va unito al concetto di smart contracts. Smart contracts, questi contratti che vengono conclusi oppure eseguiti, e aggiungerei io, preparati, qualcuno starà sorridendo, preparati sulla base di regole predefinite. Quindi, mi ha parlato di PGP, cloud, bot e smart contracts. Ecco, l'ultimo aspetto caratteristico delle blockchain è quello che è mutua da Git. Git è un sistema, per semplificare, di gestione di versioni di documenti che chiaramente, appunto, possono essere modificate nel tempo da più persone o da una sola persona. E bisogna avere una autorevolezza di chi ha effettuato la modifica e che poi questa modifica venga accettata. Ora, la blockchain è proprio questo meccanismo di tracciabilità tipica di Git che permette di monitorare chiunque interviene sui dati e l'operazione che svolge. Quindi il diritto all'oblio, tutto sommato, lo vedo anche più difficile, perché nasce come esigenza quella di sapere tutti coloro che sono intervenuti sul testo, sul dato, per arrivare al risultato finale. Quindi, in questo momento ci sono molti che stanno dicendo la blockchain e la nuova internet, la rivoluzione più importante dopo internet. Bene, tutte queste frasi sono motivate, ma tendono a svilire invece l'aspetto più importante, che nella blockchain è necessario che tutti gli elementi che abbiamo visto concorrano insieme. Quindi sostanzialmente possiamo dire che se i dati servono, come nel caso delle assicurazioni, dei rischi mondiali, a gestire dei rischi, garantire dei rischi che si possono correre a livello globale, e le assicurazioni riassicurarsi tra di loro, abbiamo delle clausole standard e dei contratti abbastanza diffusi a livello internazionale in modo omogeneo e dai contenuti omogenei, eseguiti in modo omogeneo, con arbitrati, con decisioni omogenee più o meno, che può essere gestito da un sistema standardizzato e decentralizzato. Quindi, secondo me, i termini più importanti, oltre a questi cinque elementi che ne identificano la natura e che abbiamo detto fino adesso, gli elementi più importanti sono la distribuzione, la disponibilità di dati e applicativi distribuiti ovunque sulla base di standard comuni. Che cosa significa? Significa che sostanzialmente, se andiamo alla natura di una blockchain, questa cosa potrebbe essere fatta da un singolo server per progetti meno distribuiti, dove i database non devono essere necessariamente la disponibilità di tutti, o comunque la sincronizzazione del database con altri server è una cosa facile. Perché? Perché a questo punto, se la definizione è corretta, gli aspetti più interessanti sono sicuramente quello della comunità di persone che adottano uno stesso standard, uno stesso uso negoziale, stesse clausole contrattuali, stessi usi commerciali. Tipicamente associazioni di categorie possono essere proprio quelle più interessate a realizzare delle piattaforme di questo tipo, che permettano una più facile fruizione di tutti i servizi offerti dai loro associati. E in questo arriva una conseguenza interessante. Quasi nessuno di quelli che parla di blockchain dice che la blockchain toglierà posti di lavoro a chi lavora nei singoli settori. Anzi, diventerà invece lo strumento utilizzato da chi lavora nei vari settori per svolgere le proprie attività. Quindi, io sono un agente che ha coperto l'assicurazione di un yacht che poi è affondato alle Maldive, il proprietario è londinese, ammesso che sia londinese, però è mancato e gli eredi sono uno a New York e l'altro a Rio de Janeiro. Ecco, questa situazione si può essere complessa da gestire manualmente sotto mille aspetti. Se si va a standardizzare la procedura gestionale della esecuzione della polizza assicurativa, quindi della raccolta del premio, ma anche semplicemente poi del pagare il rischio quando questo si verifica, ecco, questo diventa un qualcosa che diventa come strumento. Difatti molti dicono: sì, ma ci vuole qualcuno che certifichi che quell'evento, il danno e l'affondamento della nave sia effettivamente successo e poi, nel caso in esame, che il decesso di qualcuno sia reale e quindi ci sarà qualcuno che certificherà che la nave è affondata e che il proprietario è morto. E quindi adesso subentrano gli eredi e quindi qualcuno certificherà che quelli sono gli eredi del defunto. Come vedete, si tratta di un modo per velocizzare il lavoro d'ufficio, diciamo così. Richiede però la base già del modi standard di lavorazione. Ecco perché ogni volta che si parla di blockchain è vero ed è utile ed è sensato solamente se parliamo di attività lavorative che già per la loro propensione lavorano di fatto in modo standard. E quindi penso a tutte le certificazioni ISO o altre cose del genere, o altre prassi o altri usi commerciali, via di seguito, possono essere tutte valide, validi ambiti all'interno del quale sviluppare tecnologie blockchain. Cosa ci vuole per sviluppare una tecnologia blockchain? Lì ci vogliono persone competenti del settore, capaci di realizzare l'infrastruttura necessaria. E ce ne sono poche nel mondo, veramente poche. A meno che poi non si hanno dei progetti più limitati, e allora da lì si può partire anche a sviluppare soluzioni ad hoc per singole ipotesi. Ogni qualvolta si realizza una soluzione ad hoc per singole ipotesi, questa di solito ha un grande successo. E poi potrebbero essere le associazioni a questo punto a intervenire per sovvenzionarle, eccetera, eccetera. Bene, spero che vi abbia interessato, perché parlare blockchain così, sinceramente, non è facile. Troviamo tantissimi blog, tantissimi siti che danno per scontato quale sia la definizione, che si sappia che cos'è, che si sa dove si guadagna. In realtà molti ne parlano perché ci guadagnano parlandone, senza poi arrivare a un niente di conclusivo. A volte addirittura ho visto taluni dare delle definizioni volutamente poco corrette in maniera tale da includere altri interessati che in realtà interessati non lo saranno mai da una tecnologia del genere. Quindi attenzione, c'è tanta fuffa anche in questo settore. Se non condividete la definizione, con molto piacere sarò qui a correggere questo podcast. Caffè20.it, io sono il dottor Spataro e siamo a giugno 2017. Alla prossima, vi aspetto su caffè20.it.
Ah, sì.
A presto.